Finestra aperta sul terzo mondo. Momento di riflessione missionaria con Tonino Bello, presidente nazionale di Pax Christi.
Cinque anni fa sono andato in Australia a trovare oltre 10.000 molfettesi che sono emigrati lì, e io sono stato parecchio tempo con loro. Poi al ritorno mi sono fermato col gruppo degli amici, eravamo una decina, mi sono fermato a Singapore, una metropoli incredibile, grande, molto lontana anche dalla nostra sensibilità. Bene, quello che mi ha colpito è stato soprattutto il fatto che arrivammo di sera, non riuscii a vedere, mentre col pullman sfrecciavamo lungo le arterie della città, non riuscivo a vedere nessun segno cristiano, non una chiesa, non un campanile, non un segno di croce, non una suora, non un frate. Ho pensato, ma com'è lontano Gesù Cristo da questa città, chissà se il suo nome è stato annunciato qui, ma evidentemente esprimevo una mentalità molto provinciale. E il giorno dopo venne organizzato un giro per la città e salimmo su un pullman. Avanti c'era un indonesiano che faceva da speaker, spiegava un po', faceva da guida, e io mi sono messo, sempre così annoiato, mi sono messo proprio sul fondo del pullman, seduto, immerso nei miei pensieri. Tentavo di scorgere ancora i segni di una presenza cristiana e non mi capitava di essere esaudito in questi miei desideri nascosti. A un certo momento la guida, che parlava in inglese, ha fatto cenno a me: vieni più avanti, così mi ascolti meglio. E io, con una scrollatina di spalle, ho fatto capire che non intendevo assolutamente avvicinarmi. E così una o due volte, se non che uno dei miei amici gli ha detto: guarda Matteo, così si chiamava la guida, guarda Matteo, quello lì è un vescovo cattolico. Allora Matteo ha deposto subito il microfono ed è venuto dietro, vicino a me, mi ha dato la mano, ha detto: io mi chiamo Matteo, sono cattolico. E l'altro giorno è nata una bambina nella mia casa, si chiama Fiore di Pesco, rimani fino a domenica, la battezzerai tu. Ma io sono rimasto e gli ho detto che non potevo rimanere perché dovevo ripartire il giorno dopo. Comunque ho ringraziato tantissimo il Signore, perché proprio nel momento in cui ero convinto che la sua presenza non avesse manco lasciato la traccia più leggera in quella città, mi faceva spuntare lì in quel pullman, attraverso i vetri spalancati perché faceva un gran caldo, mi faceva spuntare, mi faceva fiorire lì all'interno del pullman un fiore di pesco, un annuncio di primavera. Ho ringraziato il Signore, veramente Gesù Cristo è il Signore del mondo e fa capolino anche laddove noi pensiamo che perfino il suo nome sia lontano da tutti. Buona giornata. Finestra aperta sul terzo mondo. Momento di riflessione missionaria con Tonino Bello, presidente nazionale di Pax Christi. E l'anno scorso, in una delle città della mia diocesi, Ruvo di Puglia, cadde la neve. Io sapevo che c'erano dei marocchini, lì ne abbiamo una cinquantina di marocchini. E sapevo che si trovavano là e volli recarmi per vedere se ci fosse bisogno anche del mio intervento, perché ero a conoscenza delle condizioni precarie in cui vivevano. Ebbene, trovai in piazza, infreddolito, un giovane di mia conoscenza, un giovane marocchino, si chiamava Mohammed, Salvatore. Allora Mohammed, appena mi vide, disse: «Vescovo, fai qualche cosa per i miei amici, non per me, io sto bene, io dormo in un garage. È vero che c'è il tanfo della benzina che mi perseguita anche di giorno, comunque se non fosse per quello, ma sono contento lo stesso, io sto al caldo, provvedi un po' ai miei amici. Ma dove sono i tuoi amici?» E mi condusse allora alla periferia della città in una stalla. E sospinse l'uscio mezzo sbraccato e vidi 8 di questi fratelli marocchini seduti sulla paglia, ognuno sui piedi dell'altro. Si scaldavano così, stando seduti l'uno sui piedi dell'altro, perché avevano ottenuto dal padrone di andare lì in quella stalla, ma avevano avuto la proibizione di accendere il fuoco perché c'era tanta paglia e quindi poteva costituire un grosso pericolo. E Mohammed andò a spegnere una radiolina che stava trasmettendo malinconicissime canzoni orientali che qui dalle nostre parti si captano molto bene. E poi aggiunse Mohammed sempre: «Vescovo, fai qualche cosa per questi miei fratelli». Fu allora che io presi coscienza di questo fenomeno, che ci scoppiava tra le mani, che avevamo sotto gli occhi, ma davanti al quale eravamo passati troppe volte distrattamente. E allora avevamo degli appartamenti di proprietà del capitolo cattedrale, e li abbiamo dati subito per questi marocchini che si sono sistemati lì. E in più poi c'è una comunità cristiana, una parrocchia, che ogni domenica organizza la mensa per questi fratelli. È più un momento di incontro che un esercizio della carità spicciola. Vengono tutti quanti ed è molto bello perché tutte le comunità parrocchiali fanno a turno ogni domenica in questo servizio. È un grossissimo allenamento. E comunque quello che mi ha colpito è stato questo. È venuto, dopo che abbiamo dato questi appartamenti, è venuto un giorno il capo, ha detto: «Vescovo, ti dispiace se in una di quelle stanze, siccome comincia adesso il Ramadan, il periodo sacro per noi, in una di quelle stanze ci mettiamo a pregare e la trasformiamo, cioè in una piccola moschea?» Io gli ho detto: «Ma no, come mi dispiace? Sono contentissimo che voi sentiate così vivo il bisogno di pregare». Buona giornata.
Finestra aperta sul terzo mondo. Momento di riflessione missionaria con Tonino Bello, presidente nazionale di Pax Christi.
Carissimi amici, tempo addietro un giornalista mi ha chiesto perché mai gli insegnamenti del Papa sulla pace vengono accolti con così poco entusiasmo e non sono tradotti dalla base in convincenti scelte operative contrassegnate dal coraggio e dalla praticità. Intanto avrei voluto abbracciare quel giornalista perché finalmente ne sentivo uno che non muoveva il Papa la solita querimonia sul linguaggio sfumato, né seguendo un cliché un tantino acritico gli contestava in tema di pace toni smorzati o pesanti deficit di audacia. Io ho provato a rispondergli le solite cose. Gli ho detto che scendere dai pinnacoli festivi del Tempio sulle viottole feriali del quotidiano è incredibilmente faticoso. Gli ho fatto osservare che se in noi credenti il fascino dei principi prevale sulla seduzione della prassi, è perché sembra così meritoria la contemplazione delle sporgenze utopiche che ci sentiamo assolti dalla latitanza sui crinali delle scelte concrete. Ma mi sono accorto che il mio interlocutore ammirato per le immagini, ma poco soddisfatto delle ragioni che gli davo, non riusciva a spiegarsi certi silenzi e continuava a giudicare scandalosi i ritardi delle comunità cristiane sul magistero del Papa. Per prendermi una rivalsa sul suo sgomento, gli ho detto allora che nella Chiesa, sul tema della pace, c'è un fatto ancora più scandaloso di questa inettitudine alla discesa, ed è l'inettitudine alla salita, l'incapacità di scorgere, cioè, i legami di raccordo tra i tantissimi gesti profetici pur presenti a fondo valle e le grandi affermazioni teoriche dei vertici ecclesiali. Sicché nella Chiesa, scelte come l'obiezione di coscienza, bene che vada, rimangono a mezza costa tra eresia e intuizione profetica. Le denunce circostanziate nei riguardi delle più macroscopiche ingiustizie della terra scatenano l'accusa di prevaricazione e creano problemi di competenza. E alle prese di posizione contro i fenomeni involutivi del riarmo, del traffico di materiale bellico, di certe assurde strategie difensive, vengono negate ascendenze legittime e non sono riconosciuti neppure i legami di lontana parentela con le grandi asserzioni di principio. Carissimi amici, perché vi dico queste cose? Perché con la preghiera e con l'impegno di tutti, anche per quanto riguarda la pace, possa realizzarsi presto il sogno antico di Giacobbe. Una scala poggiava sulla terra mentre la sua cima raggiungeva il cielo e gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. E mi sembra molto bella questa immagine biblica, perché ho detto è incredibilmente penoso osservare quello che ci dicono gli altri. Il Papa parla, dice delle cose mirabili, parla contro il riarmo, parla contro la deterrenza nucleare, parla contro lo scudo spaziale, parla, però dalla base non vi muovete. È penoso sentir dire questo, come anche molto penoso sentir gruppi, c'è tutta una galassia oggi a fondovalle di gruppetti che si battono con audacia, pregano per la pace, si impegnano per la pace e poi vedono magari giudicati da certi soloni di mezza costa, vedono giudicati i loro sforzi come quasi eretici, lontani dalle scaturigini, dalle sorgenti ufficiali del magistero. È penoso, ho detto tutto questo. Ci auguriamo quindi che al più presto anche la costa, anche cioè gli spazi intermedi di questa montagna vengano bagnati dalle nevi che si sciolgono e vengono intrisi anche dalle forti idealità che partono dalla valle. Tanti auguri.
Finestra aperta sul Terzo Mondo. Momento di riflessione missionaria con Tonino Bello, presidente nazionale di Pax Christi.
Buona giornata. Mettiamoci davvero oggi sulle strade del mondo. Chi incontriamo? Incontriamo la gente, incontriamo il fratello. Poco importa sapere il suo nome. Dio però riconosce i nostri nomi. C'è un passo bellissimo del profeta Isaia, mi pare, o Ezechiele, che dice così: non ti dimenticherò, ho scritto il tuo nome sul palmo della mia mano. E per noi è un motivo di grande consolazione sapere che Dio ha scritto il mio nome, Antonio, sul palmo della sua mano. Spero che qualche volta mi chiami anche col diminutivo Tonino, perché è più familiare. E comunque non ha scritto soltanto il mio nome o il nome di tutti coloro che sono stati battezzati. Anzi, Dio non è andato sui registri di battesimo delle parrocchie per scriversi i nomi sul palmo della mano. Ha scritto sul palmo della sua mano i nomi di tutti. Anche il nome di Mohammed, il marocchino, seguace di Allah, ha scritto il nome di tutti quanti. Ecco, ha scritto il nome di tutti i miei fratelli. Se io non ripeto allora, sulle strade del mondo, incontrando il fratello, la stessa logica di Dio, difficilmente posso chiamarmi cristiano. C'è un versetto molto bello in un salmo, nel salmo 27, che dice così: il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Esprime tutta la nostalgia struggente dell'uomo che anela di fissare gli occhi in quelli di Dio e di naufragare dolcemente nell'oceano della sua bontà. A me certe volte, quando recito nel breviario questo salmo, viene la voglia di cambiare le parole e dire così: il tuo volto, fratello, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Il volto dell'uomo rende presente il volto di Dio, qualunque volto umano. Anche il volto del tossicodipendente, il volto della prostituta, il volto dell'ultimo reietto della terra. Anzi, il volto dell'uomo è un'occasione di incontro personale col Signore e provoca naturalmente chiunque lo contempla non solo al rispetto e alla venerazione del segno, ma anche alla contemplazione e all'adorazione di Dio. Se viene data per buona quella lapidaria definizione dell'icona come finestra aperta sull'eternità. Perciò dire il tuo volto, fratello, io cerco, non nascondermi il tuo volto, non è orizzontalismo ed esprime d'altra parte qualcosa che va ben più in là di un profondo sentimento solidaristico con l'uomo. Traduce l'ansia di chi, consapevole di non poter per adesso contemplare faccia a faccia il volto di Dio, si accontenta della mediazione di questo segno privilegiato, che è il volto del fratello, il quale diventa, per dire così, la finestra attraverso cui accade l'incontro personale tra l'uomo e il suo Signore. Fin qui il discorso può sembrare fatto in casa, adatto cioè per coloro che vivono all'interno del messaggio cristiano e ne accolgono le spinte morali. Ma ciò che riempie di stupore, allargando ovviamente l'anima ad una grande speranza, e che anche all'interno del pensiero laico si va facendo strada oggi la cosiddetta etica del volto. Chi ha sentito parlare di Emmanuel Levinas sa quali contorni di tenerezza, inconsueti forse sulle labbra di un filosofo, sta acquistando l'etica del volto, il volto dell'uomo, con la sua individualità unica, irrepetibile, mai portata all'ammasso, il volto dell'uomo con la sua esclusiva ricchezza spirituale, mai fatta in serie, che non tollera la uniformizzazione, la nebulosità, la dissolvenza, la perdita dell'identità personale, la prevaricazione del numero di matricola su nome, cognome e indirizzo. Il volto dell'uomo, con tutta la sua valenza di dono, per cui si tratta sempre di un volto da ricercare, da scoprire, da contemplare, da accarezzare e col quale entrare in relazione dialogica. Ricerca del volto, non della maschera. Sulle strade del mondo, alla ricerca del fratello, verso il regno di Dio, scoperta del volto, non lettura della sigla, contemplazione del volto, non gelida presa d'atto della funzione. Siamo, come si vede, alle soglie del Tempio, o forse le abbiamo già abbondantemente scavalcate, raggiungendo proprio il cuore del Vangelo. Buona giornata.
Finestra aperta sul terzo mondo. Momento di riflessione missionaria con Tonino Bello, presidente nazionale di Pax Christi.
Buona giornata. Voglio prendere come guida, come griglia della riflessione di questa mattina un'espressione che si trova negli Atti degli Apostoli, laddove si dice che gli Apostoli, dopo che Gesù ascese al cielo, rientrarono in città, salirono al piano superiore ed erano assidui e concordi nella preghiera, e con loro c'era anche Maria. A me interessa sottolineare questa espressione, entrare in città. Gli apostoli che entrano in città mi sembra un po' il simbolo, il segno di una simpatia, di una cordialità nei confronti del mondo. E questo è un gesto che dobbiamo compiere pure noi, questo entrare in città. Anche di Maria si dice, raggiunse in fretta la città di Giuda. Che significa entrare in città? Significa ritrovare la ragion d'essere della nostra comunità ecclesiale, che non è quella di estraniarsi dal mondo, ma di entrare nel suo tessuto connettivo, assumendone la storia e la geografia, le gioie, le speranze, le tristezze, le angosce, come dice la Gaudium spesso, al numero primo proprio. Qui vorrei cogliere l'occasione per sottolineare un fatto e così togliere dalle preoccupazioni in tutti coloro i quali nutrono sospetti circa la lealtà della Chiesa nei confronti delle istituzioni. Vorrei rassicurarli dicendo che la Chiesa si pone rispetto al mondo politico, sindacale, economico, sociale, non nell'atteggiamento della contrapposizione o della sfida o di chi sa fare meglio le cose, ma nell'atteggiamento del servizio. In questo senso noi vorremmo sempre meglio servire coloro che sono chiamati a servire il popolo, non presentando in alternativa a loro un progetto altro, ma indicando costantemente l'oltre di qualsiasi progetto umano. Una delle tentazioni più forti che la Chiesa può subire, soprattutto laddove le istituzioni civili, per mille motivi, rischiano di essere latitanti, è quella di sostituirsi ad esse. In fondo è una tentazione di potere. La Chiesa ha preso coscienza che non le competono più i segni del potere, bensì il potere dei segni. Non è compito suo, cioè, mostrare che è più in gamba delle istituzioni politiche, sociali, amministrative, entrando in campo come riserva. Né deve affannarsi a offrire le sue supplenze laddove i titolari mostrano la corda. La Chiesa è serva, non riserva. In questo modo soggiacerebbe al rischio di porsi in atteggiamento di contrapposizione o di sfida, esibendosi se non come rivale o antagonista delle istituzioni, perlomeno come dirimpettaia che sa fare le cose meglio dello Stato. In ultima analisi, pavoneggiandosi della sua bravura, subirebbe le lusinghe dei segni del potere che non le si addicono, le spetta invece il potere dei segni. Quello di porre dei gesti di solidarietà, di condivisione, di compagnia, che non hanno tanto il compito di risolvere i problemi della gente, quanto quello di essere freccia stradale che indica ai singoli e alle strutture istituzionali il percorso da battere perché essi vengano risolti. Quando la Chiesa dà una sagrestia agli sfrattati o introduce così in casa i poveri, non pretende di concludere con il bel gesto da battimani la questione dei senza tetto, ma evidenzia, forse anche con uno stile insopportabile, una sofferenza della gente e indica che se non cadono i criteri egoistici dell'accaparramento, dell'accumulo, del tenere tutto per sé, il problema della casa non si risolve solo con la Bucalossi o con i piani di fabbricazione. E pertanto, in questo senso, dobbiamo anche affinare il nostro comportamento. Ho fatto questa precisazione per dire che l'impegno sociale e civile dei credenti non deve mirare tanto a tappare i buchi neri di una prassi politica deficitaria, quanto a far diventare questa prassi sempre più attenta ai bisogni dell'uomo che boccheggia sulla Gerusalemme Gerico e dove il buon samaritano si ferma. Tanti auguri.
Finestra aperta sul terzo mondo. Momento di riflessione missionaria con Tonino Bello, presidente nazionale di Pax Christi.
Carissimi amici, desidero così concludere queste riflessioni che ci hanno accompagnato durante il mese d'ottobre, queste riflessioni di stile missionario, con una preghiera a Maria. Può essere una preghiera di affidamento, fate voi, insomma, scegliete voi, se parte però da un cuore sincero, autentico, senza camuffamenti, giungerà senza dubbio davanti al trono di lei. Santa Maria, madre tenera e forte, nostra incredibile compagna di viaggio sulle strade della vita, noi proviamo una così viva malinconia per le nostre lentezze che sentiamo il bisogno di allungare il passo e, dopo averti affiancata, di prenderti per mano e camminare con te. Divenuti anche noi pellegrini nella fede, non solo cercheremo il volto del Signore, ma contemplandoti quale icona delle sollecitudini umane verso coloro che si trovano nel bisogno, raggiungeremo in fretta la città, recandole gli stessi frutti di gioia che tu portasti un giorno a Elisabetta lontana. Santa Maria, Vergine del mattino, dona alla nostra Chiesa la gioia di intuire, pur tra le tante foschie dell'aurora, le speranze del giorno nuovo. Ispiraci parole di coraggio. Non farci tremare la voce quando, a dispetto di tante cattiverie e di tanti peccati che invecchiano il mondo, osiamo annunciare che verranno tempi migliori. Non permettere che sulle nostre labbra il lamento prevalga mai sullo stupore, che lo sconforto sovrasti l'operosità, che lo scetticismo schiacci l'entusiasmo e che la pesantezza del passato ci impedisca di far credito sul futuro. Aiutaci a scommettere con più audacia sui giovani e preservaci dalla tentazione di blandirli con le mosse strategiche della furbizia parolaia, perché non più dalle nostre chiacchiere di adulti, ma solo dalle nostre scelte di autenticità e di coerenza, essi sono disposti ancora a lasciarsi sedurre. Moltiplica le nostre energie perché sappiamo investirle nell'unico affare ancora redditizio sul mercato della civiltà, la prevenzione delle nuove generazioni dai mali atroci che oggi rendono corto il respiro del mondo. Dai alle nostre voci la cadenza degli alleluia pasquali, aiutaci a comprendere che additare le gemme che spuntano sui rami vale più che piangere sulle foglie che cadono, e infondici la sicurezza di chi già vede l'Oriente incendiarsi ai primi raggi del sole. Santa Maria, Vergine della Sera, madre dell'ora in cui si fa ritorno a casa e si assapora la gioia di sentirsi accolti da qualcuno e si vive la letizia indicibile di sedersi a cena con gli altri, facci il regalo della comunione. Te lo chiediamo per la nostra Chiesa, che non sembra estranea neanch'essa alle lusinghe della frammentazione del parrocchio.
Finestra aperta sul terzo mondo. Momento di riflessione missionaria con Tonino Bello, presidente nazionale di Pax Christi.
Carissimi amici, lo sapete, il tema di questo ottobre missionario è il seguente: camminare con Cristo sulle strade del mondo. Ma io voglio rifarmi proprio al tema dell'anno passato. Ve lo ricordo, si intitolava così: perché al mondo non manchi il Vangelo. Io credo che tutto sommato il tema di quest'anno lo si può riformulare arrovesciando un po' le parole e dire così: perché al Vangelo non manchi il mondo. Perché vedete, noi dobbiamo preoccuparci che al mondo non manchi l'acqua, non manchi il pane della parola di Dio, non manchi la vita del Signore, non manchi la grazia del Signore, non manchi Gesù Cristo. Però è altrettanto vero anche che al Vangelo non deve mancare il mondo, se no sarebbe soltanto una dottrina disincarnata. E Gesù Cristo non sa fare a meno del mondo. Ecco perché il compito di noi che crediamo in Gesù Cristo è proprio questo qui, quello di fare cerniera tra il mondo e il Signore, tra la storia e la fede, tra il quotidiano e l'utopia. Io credo che un'icona splendida noi l'abbiamo nella Sacra Scrittura, di Chiesa che cammina sulle strade del mondo insieme con Gesù Cristo. E questa icona, questa immagine è Maria. Tutti quanti ricordate quell'episodio bellissimo raccontatoci dal Vangelo di San Luca: Maria che si mette in viaggio verso la montagna e raggiunge in fretta la città di Giuda e va a trovare la parente. Bene, la traduzione della CEI dice proprio così: in quel tempo Maria si mise in viaggio. Nel testo greco c'è una espressione che viene omessa nella traduzione italiana e che per me è molto significativa. Dice così: Anastasa, che significa essendo sorta, essendo risorta, messasi in piedi. Ma Anastasa è anche una parola che ci richiama l'anastasis, la risurrezione. Maria quindi è il simbolo della Chiesa risorta, è l'icona del credente risorto, figlio della Pasqua, figlio della risurrezione, che porta Gesù Cristo nel grembo e va a portarlo al mondo. Si mette in viaggio, in salita per giunta, verso la montagna, e raggiunge in fretta la città che se ne è scappata per i fatti suoi. Ecco, Maria raggiunge in fretta la città. Io credo che questa icona mariana la dobbiamo tenere continuamente presente se vogliamo vivere con intensità non soltanto emotiva, ma anche con intensità di prassi il mese d'ottobre. Potrei sintetizzare anche questo percorso del cammino, o meglio lo stile del cammino del cristiano sulle strade del mondo insieme con Cristo, con una espressione che a me piace moltissimo quando devo spiegare qual è il compito dei credenti, il compito della Chiesa oggi. Adopero sempre questa frase: il cristiano oggi deve portare la veste battesimale nel cantiere e la tuta di lavoro in chiesa. portare la veste battesimale in cantiere significa che deve appunto toccare le realtà terrene, trasfigurandole nel nome di Gesù Cristo e quindi rispettando i valori, l'autonomia delle realtà temporali. E poi, siccome tutti i valori della terra per loro natura tendono a chiudersi in se stessi, così come i girasoli quando il sole tramonta ripiegano i petali, e tutti i valori della terra tendono a ripiegarsi in se stessi, allora il cristiano deve tenerli sempre desti questi valori e farli convergere verso il battesimo, quindi portare la veste battesimale in cantiere e portare la tuta di lavoro in chiesa. Non vi sembra un bel programma per tutti quanti noi chiamati a essere missionari sulle strade del mondo? Buona giornata.
Finestra aperta sul terzo mondo. Momento di riflessione missionaria con Tonino Bello, presidente nazionale di Pax Christi.
Buona giornata. Questa mattina io vorrei spiegarvi in parole molto semplici che cosa deve significare per la Chiesa oggi camminare. Mi rifaccio ad un concetto, il concetto della transumanza. È una parola che ormai è entrata anche nel vocabolario corrente, se non forbito, ma è di origini molto umili. Circolava nel mondo dei pastori. Transumanza, difatti, viene dal latino transhumus, significa passare da una terra all'altra. Quando i pastori passano da un pascolo all'altro, vanno verso l'Adriatico selvaggio, no? Dai monti, ecco, allora si verifica la transumanza. Bene, anche la Chiesa oggi è chiamata a questa transumanza, a questo passaggio esodale, è chiamata fuori, tirata fuori dai recinti sacri, dal Tempio, dai suoi cenacoli, per mettersi sulle strade del mondo, per condividere la storia del mondo, la passione del mondo, le gioie, le sofferenze. Ricordate tutti quanti il primo paragrafo della Gaudium et Spes: le gioie, le ansie, i dolori, le sofferenze del mondo sono anche le gioie, le ansie, le tristezze della Chiesa, di tutti i credenti in Gesù Cristo. Ora, la Chiesa, proprio per vocazione, deve mettersi sulle strade del mondo. E che cosa significa in concreto, allora? Significa, per noi credenti, contemplare la vita dalle postazioni prospettiche del Regno di Dio, assumere la logica del Signore nel giudicare le vicende della storia, allargare gli orizzonti fino agli estremi confini della terra, non lasciarsi sedurre dall'effimero o intristire dalla banalità del quotidiano, introdurre nei propri criteri di valutazione la misura dei tempi lunghi, non comprimersi l'esistenza nelle strettoie del tornaconto, nei vicoli ciechi dell'interesse, nei labirinti delle piccole ritorsioni, non deprimersi per i sussurri del pettegolezzo da cortile o per le grida dello scandalo farisaico, o per l'avvilimento improvviso di una immagine puntigliosamente curata. Mettersi in cammino significa superare la freddezza di un diritto senza carità, di un sillogismo senza fantasia, di un calcolo senza passione, di un logos senza sofia. Ho adoperato volutamente due vocaboli greci per indicare proprio che il logos è il ragionamento puntiglioso, E la Sofia invece è la sapienza esperienziale, così carica, greve di fantasia, di creatività, di estro. Non lasciarsi sedurre dalle programmazioni elaborate allo spasimo e saper sorridere della nostra inettitudine costituzionale, delirante di efficienza. Significa per la Chiesa mettersi in cammino oggi, uscire, ho detto, dagli stalli rassicuranti dei suoi recinti. Significa non accontentarsi dell'armamentario delle nostre virtù umane. Ecco, Maria, questa icona della Chiesa in cammino, questa donna abituata alle salite, abituata al viaggio, questa donna che non sta mai ferma nel Vangelo, neppure alle nozze di Cana, mette sotto sopra un banchetto intero e provoca l'irruzione della felicità, della gioia, del vino nuovo sul banchetto degli uomini. Maria deve tenere sulla spalla di tutti quanti noi la sua leggerissima mano. Buona giornata.
Finestra aperta sul terzo mondo. Momento di riflessione missionaria con Tonino Bello, presidente nazionale di Pax Christi.
Tu che quita lo peccato del mondo, attiende nostra supplica.
Buona giornata, io sento il bisogno di richiamarmi intanto al tema fondamentale che sorregge le nostre considerazioni nel mese d'ottobre, ed è il seguente: camminare con Cristo sulle strade del mondo. Mi rifaccio ancora una volta all'icona mariana, di Maria che cammina, va in montagna, verso la montagna, raggiunge in fretta la città, portando nel suo grembo Gesù Cristo. Bene, passando adesso dalla icona, dalla immagine, alla nostra realtà, io penso che c'è qui un arrovesciamento. Non siamo tanto noi che portiamo Cristo dentro di noi, ma siamo noi che siamo portati nel Cristo. C'è una frase bellissima di San Paolo che dice così: noi siamo figli nel Figlio, in Gesù Cristo siamo tutti quanti diventati figli di Dio. Non è una cosa difficile, è una verità abbastanza semplice, anzi non c'è nessuna verità come questa, così vicina ad ogni piccolo uomo di periferia, vicina ad Antonio di Molfetta Vecchia, per esempio. Molfetta, la mia città sul mare. Antonio vive solo in un sottano e fa il subacqueo per campare. Una volta mi ha detto che al mondo non ha nessuno che si interessi di lui, però quando si tuffa in quel tratto di mare che ormai conosce come le sue tasche, i pesci gli vanno incontro come ad un vecchio amico e lo salutano con le pinne. L'altro giorno mi ha portato dei piccoli cefali, ancora vivi. Sono stato tentato di citargli una bella frase di Tertulliano che dice così: noi pesciolini nasciamo nell'acqua in virtù del pesce grande, il nostro Signore Gesù Cristo. Ma poi ho pensato che forse con quella frase, pur così importante, Antonio non avrebbe risolto i suoi problemi di solitudine. E che dovendogli spiegare che Tertulliano era uno scrittore cristiano del III secolo, gli avrei imbrogliato le idee. Ho preso allora un disegno con una stilizzazione di Gesù, al cui interno sono rappresentati tanti uomini, e gli ho detto così: vedi Antonio, fratello solitario, queste persone raffigurate all'interno del disegno stanno a significare che tutti gli uomini della terra sono destinati a formare l'uomo nuovo, Cristo Gesù. Come in cielo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, che pure sono tre persone distinte, formano un solo Dio, così noi sulla terra, pur rimanendo tante persone diverse l'una dall'altra, siamo chiamati a costituire un solo uomo. E poi, una volta incorporati in Cristo, mi sono guardato bene dal dirgli immersi nel mistero pasquale, perché sennò Antonio non avrebbe capito, una volta incorporati in Cristo, entriamo con Lui nella Santissima Trinità. Capisci, Antonio? Diventiamo, come dice San Paolo, figli nel Figlio. La Trinità, perciò, è la nostra casa. Mentre parlavo, i cefali guizzavano ancora nell'erba di mare che Antonio reggeva in una busta di plastica. Mi sembrava che a guizzare fosse anche il cuore di Antonio, il quale forse aveva capito meglio di tanti teologi che cosa significano le parole della lettera agli Efesini. Dio ci ha fatti sedere nei cieli in Cristo Gesù, perciò non siete né stranieri né ospiti, ma familiari di Dio. Mi ha stretto la mano e se n'è andato veloce. Io non so se tornato a Molfetta Vecchia abbia sorriso per la prima volta alle donne di via Trescine o abbia accarezzato i bambini di via Sant'Orsola o si sia messo a chiacchierare col fruttivendolo di via Mente. Sono certo però che quando si è rituffato in mare i pesci gli saranno andati incontro e lo avranno salutato con le pinne. E Antonio avrà detto loro che non si sentiva più solo e che il suo destino era quello di naufragare in un oceano di solidarietà con la gente. Poi sono entrato in cappella per recitare un gloria alla Santissima Trinità e il Vangelo era aperto al primo capitolo di San Giovanni. A quanti lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Ho chiuso il libro e ho nascosto il capo tra le mani ancora profumate di scoglio e di alghe. Noi quindi entriamo in Gesù Cristo e quindi se camminiamo con Cristo sulle strade del mondo è sì perché lo portiamo dentro come Maria lo portava nel suo grembo, ma è soprattutto perché noi siamo portati da Lui. Buona giornata.
Gloria a Dio, è la natura. Passano sonde, passano sonde, passano sonde, chiama il Signore.
Finestra aperta sul terzo mondo. Momento di riflessione missionaria con Tonino Bello, presidente nazionale di Pax Christi.
Buona giornata. Desidero stavolta rielaborare un po' meglio il concetto di cammino insieme con Cristo. Che cosa significa camminare con Gesù Cristo? Ecco, voglio ribadire l'importanza della vita interiore, della preghiera, della grazia, del distacco dal peccato, perché sennò la nostra vita missionaria rischia di rimanere agli ormeggi. Oggi dobbiamo assolutamente ristabilire il primato della spiritualità. È solo la riscoperta del profondo, con un deciso recupero della vita interiore e dei valori che l'accompagnano, darà alle nostre chiese i tratti delle icone, finestre dell'Eterno aperte sulla storia. E diamo uno sguardo un po' anche alle nostre chiese, alle nostre comunità, così per un'analisi critica, anche per una revisione di vita salutare. Ecco, spesse volte nelle nostre liturgie si ha la percezione nettissima che l'unico a mancare sia proprio Gesù Cristo. C'è tanto rubricismo, ritualismo a volte a non finire, moralismo spesso insopportabile, fede non di rado zero o poca, incontro con Lui opaco, abbandono all'onda della sua grazia quasi inesistente. Lo si nota dall'aria svagata, nel piglio distratto, nel fare annoiato di tanta gente che partecipa per esempio alla messa domenicale per obbligo, non per amore. Lo si vede nei comportamenti dissipati, festaioli, distraenti, di molti che invadono le chiese per le prime comunioni, le cresime, i matrimoni. Qualche volta, ecco, non voglio dare giudizi sommari, ma qualche volta assistiamo veramente a frammenti di piazza, appendici di fiera, contegno da ricevimenti mondani, i momenti sacramentali più intimi, sotto il lampeggiare indiscreto e violento delle macchine da presa. Il silenzio cede spesso il posto allo spettacolo e l'immersione in Dio cede il posto all'inautenticità delle parate, il raccoglimento e la contemplazione al trucco scenografico. Se è vero che non può nascere una liturgia d'oro da una chiesa di latta, a preoccuparci non deve essere tanto il disappunto dell'oro che manca nelle liturgie, quanto il dover constatare che la sposa non ama. Non c'è abbandono nei suoi gesti, non c'è estasi, non c'è innamoramento, non c'è invenzione, non c'è sufficiente deserto per poter affermare che il Signore ha attirato lì la sua sposa, come ai tempi della sua giovinezza, per poter parlarle al cuore. Ecco, spesso tutto finisce al rito. Anche nelle nostre celebrazioni della messa domenicale, dopo il canto si depongono le chitarre, si va via, si scappa. Si ha l'impressione che l'assemblea domenicale gratifichi più per l'incontro con gli uomini che per l'incontro con Dio. Capite allora che significa camminare con Cristo se non lo si porta negli occhi, nelle parole, nei gesti, nei pensieri? È difficile chiamarsi ad essere chiesa missionaria. Io qui non voglio fare l'apologia dei mille ingredienti devozionali che nel passato hanno inflazionato e continuano a inflazionare anche la nostra spiritualità. Tutt'altro, voglio soltanto dire che la meditazione, il deserto, il silenzio, l'esame di coscienza, la lettura spirituale, la revisione personale di vita, il colloquio con Lui, lo sforzo ascetico, l'impegno di ricentrare attorno a Cristo morto e risorto la propria vita, sono gli affluenti senza i quali perfino il fiume largo, grande della liturgia rischia di rimanere in secca. E forse anche con la complicità di molti maestri in Israele. Buona giornata.
Finestra aperta sul terzo mondo. Momento di riflessione missionaria con Tonino Bello, presidente nazionale di Pax Christi.
buona giornata. Camminare con Cristo sulle strade del mondo mi seduce tantissimo, questo camminare con Cristo, per cui voi accoglierete di buon grado, penso, questa ulteriore sollecitazione che vuole ribadire l'importanza di questa compagnia di Gesù sul nostro cammino. Mettersi alla seguella di Gesù Cristo significa accelerare la marcia per destare i sonnolenti, incoraggiare chi si è fermato, sollevare chi è caduto, sollecitare chi per la stanchezza si è seduto sulla spalletta del ponte a riprendere il cammino, dire a tutti coloro che si vedono inesorabilmente superati che l'importante è arrivare dove c'è Lui, prendere per mano e forse caricarsi sulle spalle chi non ce la fa più, essere, come diceva Don Primo Mazzolari delle parrocchie, essere l'ambulanza per chi è ferito e non può più camminare. Però bisogna anche fare tutte queste operazioni senza deragliare, svicolando su altri sentieri. Se non si è alla sequela di Lui, si può anche stare con gli ultimi, ma condurli fuori pista. Di qui la necessità della coerenza di vita. Tradotto in termini ormai desueti, si direbbe la necessità della vita di grazia. Il Vangelo, oltre che annunciarlo e celebrarlo, dobbiamo viverlo senza sconti e forse anche senza molte glosse, come diceva Francesco, senza molte annotazioni accademiche, perché se no gli togliamo il sale, il sapore, il gusto. Di qui la riscoperta dei forti valori dell'amore, della giustizia, della verità, della libertà interiore, della purezza di spirito, della rinuncia, del sacrificio, della solidarietà. Di qui l'attenzione agli agguati dell'egoismo, della lussuria, dell'invidia, del peccato, insomma. Di qui la coscienza di essere chiesa, nello stesso tempo giusta e peccatrice, come dicevano i padri, proprio perché siamo viandanti. Di qui la coscienza che nessuna colpa sarà mai così grande da farci disperare del perdono di Dio. Ecco allora la riscoperta della comunione teologica con Lui, con Gesù Cristo, della comunione ecclesiale con gli altri, che poi si traduce anche in comunione pastorale. Ecco anche il concetto della comunione. Parliamo chiaro. E questa comunione non è molto forte nelle nostre chiese, siamo troppo divisi nelle scelte, nei progetti, nei metodi, forse anche nei traguardi. Camminare insieme con Gesù Cristo non significa massificare anche le personalità, le scelte, caratteristiche di ognuno, non significa allivellarsi. Ma significa invece trovare queste convergenze unitarie. Molte volte lo sperimentiamo anche all'interno di certi presbiteri. Non corre sempre buon sangue tra tutti. Ecco, così non facciamoci illusioni. L'annuncio del regno sulle strade del mondo ristagnerà. E a pagarne le conseguenze sono gli ultimi, i lontani, disorientati da una chiesa solo velleitaria, che con metodologie contraddittorie e spesso all'insegna dell'elisione reciproca pretende di riportare gli ultimi tra i primi. La necessità quindi di questo abbandono in Gesù Cristo per poter annunciare veramente il regno sulle strade del mondo. E qui vorrei concludere così, facendo una notazione molto semplice. Camminare con Cristo significa abbandonarsi a Lui, non aggrapparsi a Lui. C'è molta gente che pensa di aver fede, è invece soltanto la sua fede è solo coscienza del limite, preoccupazione proprio di chi vede che sta toccando il fondo. Molta gente si aggrappa a Gesù Cristo, non si abbandona. Al Signore noi ci dobbiamo abbandonare, non aggrappare. Chi si aggrappa ha sempre paura. Chi si attacca a Gesù Cristo, ai santi, al Signore, al Padre Eterno, è perché ha paura, deve dubitare un po' della sua fede. Ci sarà anche della fede, ma c'è tanta mistura di umanità. Andare insieme con Cristo, mettersi alla sua sequela, significa soprattutto abbandonarsi a Lui e lasciarsi cullare dalle sue mani. Buona giornata.
Finestra aperta sul terzo mondo. Momento di riflessione missionaria con Tonino Bello, presidente nazionale di Pax Christi.
Buona giornata. Insieme con Cristo per camminare sulle strade del mondo. Avete già compreso che è il tema tattico di questo nostro impegno missionario. Io vorrei sottolineare, così in queste conversazioni, vorrei sottolineare l'importanza di quell'insieme. Camminare con Cristo va bene, ma camminare insieme anche noi altri fratelli. Vedete, all'alba del 10 ottobre di 2 anni fa, del 1986, è morto presso il Cottolengo il cardinale Michele Pellegrino, una delle figure più autorevoli del post-concilio, il quale l'8 dicembre del 71, arcivescovo di Torino ormai da 6 anni, pubblicò quella celebre lettera pastorale intitolata Camminare insieme. A ragion veduta io desidero manipolare la frase, ribaltarla così: insieme per camminare. Non sembra, ma è una manipolazione sostanziale che mette in risalto due cose. Anzitutto, la situazione preoccupante di stallo pastorale in cui ci troviamo. Non voglio piangere adesso, voglio fare delle constatazioni, volte però tutte alla speranza. Voglio dire questo, non si cammina, o perlomeno non si cammina abbastanza, ci siamo un po' seduti, qualche volta almeno lo sperimentiamo, c'è aria di stanchezza, forse spesso prevale la rassegnazione, il senso dell'ineluttabile ci sovrasta, si insinua il convincimento che tanto non cambia nulla. Chiamati ad essere gli annunciatori della speranza, stiamo divenendo tributari della filosofia dell'appiattimento. E poi anche, mi sembra sostanziale la manipolazione da camminare insieme a insieme per camminare, per un altro motivo. La frase insieme per camminare evidenzia un po' la nostra frammentazione pastorale, quella che viviamo un po' nelle nostre piccole comunità periferiche. Sì, c'è tanta comunione, ma a volte come avvertiamo sulla nostra pelle questa frantumazione? Questa frase, quindi, insieme per camminare, ci dice in altri termini che se non camminiamo è perché non stiamo insieme. Se ci siamo fermati è perché sperimentiamo troppa solitudine. Se segniamo il passo è perché ci manca il conforto di compagni di strada. Avvertiamo stavolta il complesso della estrapolazione. Siamo appesantiti dall'isolamento pastorale. Non ci sentiamo strumenti inseriti nella coralità di un'orchestra. Eseguiamo forse anche alla perfezione ognuno il proprio spartito, ma i suoni si accavallano senza comporsi mai nell'armonia del concerto. Diamo prove di bravura personale, ma non di organicità collettiva. Ecco allora la necessità di questo stare insieme per poter camminare. Se blocchiamo l'insieme, si bloccano anche i nostri passi. Buona giornata.